Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di questa sera di Parliamo di Cultura, dedicata sempre alla storia della Chiesa. Cari ascoltatori, la volta scorsa abbiamo parlato in via diciamo eccezionale della festività del Natale e abbiamo sottolineato, se ricordate, come si tratta di fatto di un fatto storico, non solo di un fatto come dire, teologico che ha rilevanza per la fede, ma di un fatto che ha uno spessore pienamente storico. Questo era stato il nostro ultimo diciamo incontro. Adesso riprendiamo il nostro cammino rischiarando pian piano la scena diciamo della diffusione della Chiesa nei primi secoli della sua storia e della lotta eroica e straordinaria che ha condotto e ha vinto contro tutte le forze che appunto si opponevano alla sua diffusione. Abbiamo visto già diversi episodi, in particolare le grandi persecuzioni che Roma scatena contro il cristianesimo, ma sappiamo anche che i grandi nemici della diffusione del cristianesimo non sono solo le persecuzioni, ma sono anche e soprattutto, come abbiamo più volte detto, il paganesimo in quanto tale, che di fatto con i suoi valori, con la sua cultura, ostacola, frena, rallenta l'adesione dei popoli alla nuova fede che si sta imponendo. Quindi di fatto c'è una lotta durissima contro i costumi pagani e la cultura pagana, una lotta durissima dovuta alle persecuzioni, ma c'è un terzo nemico che si affaccia molto presto contro la fede cristiana ed è l'eresia. L'eresia di fatto compare fin dal primo secolo, in particolare abbiamo una lunga serie di eresie giudaizzanti, come vengono chiamate, e nel secondo secolo si ha un aggravarsi diciamo della insidia eretica, perché compare uno dei nemici più vigorosi e più pericolosi della Chiesa cattolica, un nemico insidiosissimo perché dotato diciamo di strumenti intellettuali e culturali che mostreranno di avere una grandissima capacità di seduzione delle menti e dei cuori. E alludiamo allo gnosticismo antico, è un tema che abbiamo già sfiorato in altre occasioni, in altri contesti, ma che oggi riprendiamo un po' più organicamente. Lo gnosticismo è di fatto una particolare dottrina, possiamo dire, che però in un certo senso fa da terreno di coltura di tutte le altre eresie. Quindi se di fatto lo gnosticismo ha già in sé dei tratti che possono definire eretici, è però anche portatore di un grande insieme di elementi culturali che si troveranno praticamente in tutte le eresie della storia della Chiesa, quindi anche nelle eresie moderne successive all'affermarsi del cristianesimo. Vediamo un pochino, vista l'importanza estrema del tema gnosticismo, di chiarire quali sono gli elementi culturali e teologici più importanti di questo insieme di dottrine. Innanzitutto facciamo notare che lo gnosticismo si colloca diciamo su un punto particolare di intersezione della fede cristiana con la cultura a lei precedente. Infatti il cristianesimo si afferma come nuova religione all'inizio del tutto minoritaria, con un problema molto grosso che è quello dello staccarsi e del distinguersi in modo sempre più chiaro e definito dall'ebraismo che lo rifiuta, dal mondo ebraico che rifiuta il cristianesimo. Questo è un primo grande problema. Ma il secondo problema è differenziarsi e staccarsi nettamente dalla cultura e dai costumi pagani. Quindi si può dire che sia volgendosi indietro verso l'ebraismo, che ormai sta diventando ebraismo talmudico, ha rifiutato il Messia e lo perseguita, sia guardando diciamo intorno a sé al mondo pagano dove il cristianesimo e le prime comunità cristiane sono collocate, ovunque ci sono insidie e nemici. E in questo crocevia di tensioni, quindi fra giudaismo antico, paganesimo con tutte le sue culture, le sue filosofie, il platonismo, la filosofia, le filosofie pitagoriche, l'esoterismo, la magia. Abbiamo anche appunto l'ognosticismo. L'ognosticismo è in un certo senso il punto di più chiaro tentativo del mondo pagano di ricondurre sé e distorcere il cristianesimo confondendolo con altri elementi della cultura pagana. Infatti l'ognosticismo è un'insidia particolarmente grave, usiamo il termine, il sostantivo in modo molto ampio per adesso, perché le forme di gnosticismo sono in realtà molte, moltissime, ma ci sono dei tratti comuni che sono quelli che a noi interessano in questa sede. E l'ognosticismo ha un elemento diciamo di gravità particolare per la Chiesa, e questo elemento è dato dal fatto che l'ognosticismo si presenta come un'interpretazione autentica della Chiesa e del Vangelo, si presenta come setta dei veri fedeli, setta di coloro che effettivamente hanno saputo cogliere o mantenere lo spirito vero del Vangelo. Quindi l'insidia sta nel fatto che, a differenza dei pagani che contrappongono al cristianesimo il culto pagano, gli dei pagani, a differenza dell'ebraismo talmudico che rifiuta il cristianesimo e nega che Cristo sia il Messia, la gnosi riconosce in modo appunto distorto, ma riconosce in qualche modo il cristianesimo come vera religione, riconosce il nome e la figura di Gesù Cristo, ma ne altera in profondità il senso e il significato, ne altera la verità. Quindi, se vogliamo, l'insidia gnostica è peggiore di quella sia del paganesimo che del giudaismo, perché è più facile per un fedele, per un piccolo, diciamo, una persona non preparata, cadere nella rete di queste molteplici sette gnostiche, perché abbiamo veramente un numero sterminato di gruppi e gruppuscoli, a volte piccoli, a volte anche molto grandi e attrezzati, che si diffondono un po' in tutto il mondo romano e reclutano moltissime persone e spesso anche appunto molti fedeli cristiani. In un certo senso, per la Chiesa, sia in questi primi secoli, sia in tutta la sua storia, l'insidia ereticale, simile a quella gnostica, è sempre il pericolo più grande, perché appunto l'eretico si maschera da cristiano, si crede magari sinceramente membro della vera Chiesa e attacca la gerarchia e le autorità cattoliche presentandosi come appunto interprete autentico della fede evangelica. Vediamo adesso gli elementi essenziali di questa pseudo-religione che appunto si diffonde soprattutto a partire dal secondo secolo e conquista enormi porzioni del popolo appunto romano. Innanzitutto va fatto notare che si tratta di un tentativo di sintetizzare in modo sincretista, come si dice in teologia, paganesimo e cristianesimo. Se vogliamo semplificare, essenzialmente l'ognosticismo è questo, è un tentativo di paganizzare il cristianesimo, o se vogliamo di fondere elementi cristiani ed elementi sapienziali pagani, tratti soprattutto dalle filosofie e dai misteri della cultura greco-romana. E questa sintesi, diciamo che è comprensibile, ha una sua razionalità, ecco, si può riconoscere che dal punto di vista così umano ha un significato questo sforzo, perché la novità inaudita del cristianesimo è così forte che in sostanza permetteva solo o l'adesione piena, profonda, sulla base di una conversione profonda del cuore, dell'animo, della mente al cristianesimo, abbandonando tutti i costumi, le idee, le convinzioni della cultura pagana, o non poteva che suscitare il massimo rifiuto, essere rifiutato in toto, essere rifiutato completamente. Quindi o ci si convertiva a Cristo e si entrava nella Chiesa rinunciando a tutti i costumi, gli usi, le credenze del mondo pagano da cui si proveniva e santificandosi quindi proprio a partire da questa rinuncia al male, all'errore, al peccato, o non si poteva che odiare e combattere il cristianesimo, perché era chiaro a tutti che esso impediva, diciamo, una sintesi, ecco, una sorta di commistione fra mondo pagano e appunto nuova teologia cristiana. E questa, diciamo, disomogeneità, questa impossibilità di salvare elementi pagani e diffonderli col cristianesimo, e spiega un po' il sorgere della gnosi. La gnosi è proprio il tentativo di modellare un cristianesimo di nuovo conio, molto umano e umanizzato, molto, diciamo, alterato in ogni sua parte, fino a renderlo in qualche modo, almeno parzialmente, compatibile con il sentire tipico del mondo pagano del tempo. Quindi si tratta di addomesticare il cristianesimo, di snaturarlo e di renderlo un qualcosa di meno ostico per appunto la sapienza e la cultura pagana. Era così forte l'urto del cristianesimo che spicchisce questo tentativo di conciliazione sincretistica. Ma di fronte a questo sforzo della gnosi, quali sono gli elementi che gli gnostici antichi del secondo secolo pongono in essere come fondamento della loro teologia? Innanzitutto, la gnosi, le gnostiche vanno viste come un tentativo di rendere più complessa e sofisticata la dottrina cristiana e renderla in un certo senso un mistero per intellettuali, per iniziati, per persone che appunto sono abituate a conoscere le cose più occulte. Quindi c'è il tentativo di snaturarlo rendendolo non più qualcosa di popolare, di semplice, di accessibile a tutti gli uomini di buona volontà, ma in qualche modo c'è il tentativo di complicarlo e rivestirlo di paramenti esoterici, di mistero. Il gnosticismo quindi manifesta questo odio in un certo senso, questa detestazione per la semplicità del cristianesimo che veniva predicato con grande immediatezza e semplicità dagli apostoli, dai loro aiutanti e dai loro successori, e si tenta di renderlo un qualcosa di più elitario, di riservato a pochi iniziati. Il cristianesimo si rivolgeva ai più semplici fra gli uomini, oltre che anche a persone influenti, a tutti, ma reclutava moltissime persone analfabete, moltissimi schiavi o ex schiavi, moltissime persone appartenenti al popolo o tra i reietti della società. E questo aspetto va contro l'elitarismo tipico della cultura pagana, l'elitarismo che portava a vivere la sapienza e la cultura come cosa riservata strettamente a chi non compie lavori manuali, a chi ha una cultura superiore o ha frequentato le scuole di retorica più importanti del tempo. Ed ecco che in questo sforzo di impadronirsi della figura di Cristo e di degradare in qualche modo la religione cristiana, si comprende il resto della dottrina gnostica. Infatti la gnosi ha una incredibile complessità contro la semplicità cristiana, della teologia cristiana, la gnosi viceversa è un sistema spesso, in quasi tutti i suoi esponenti, di incredibile complessità. Questa complessità la possiamo semplificare nel modo seguente. Innanzitutto si fonda su un dualismo molto marcato, dualismo metafisico, radicale, Dio e mondo che sono separati in modo assoluto, tanto che il Dio della gnosi è il Deus absconditus, è un Dio lontanissimo, diciamo, dall'uomo e dal mondo, inconoscibile, è un Dio sconosciuto. E questo dualismo esagerato fra Dio e il mondo si ripercuote anche nel dualismo, diciamo, antropologico fra l'anima e il corpo, che sono pensati, come vedremo, come realtà fra loro totalmente disomogenee e radicalmente separate, tali per cui l'anima è alienata nella sua relazione con il corpo e dovrebbe mirare a separarsene. E questo dualismo, che subisce anche influenze, diciamo, persiane sostanzialmente, comunque derivanti dalla cultura medio orientale, questo dualismo si ripercuote anche sul piano morale, perché per il fatto che l'anima, che è l'unica parte divina e importante dell'uomo, è pensata come imprigionata nel corpo, un po' sulla falsa riga del platonismo, e come diciamo danneggiata dal suo avere a che fare con il corpo, bene, questa visione del rapporto fra anima e corpo sfocia anche in vere e proprie pratiche, diciamo, affettive, molto, 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 molto distorte, perché poi per lo gnostico l'anima e il corpo non sono veramente unite e non c'è nessuna unione più profonda, ma c'è semmai un imprigionamento dell'anima nel corpo che le è estraneo e le nuoce. Ecco che si oscilla nello gnosticismo tra posizioni totalmente latine, posizioni cioè di assoluto abbandono alle proprie passioni, perché le proprie passioni, i fami, poco importano quanto toccano solo il corpo e non l'anima, visto che le due realtà sono separate, e da questo libertinismo, diciamo, possibile, si passa però anche all'opposto, diciamo, di segno contrario, cioè all'ascesi più aspra e più dura. E perché si passa a queste forme di ascesi? Si passa a queste forme di ascesi perché, per lo stesso motivo di qui sopra, cioè siccome il corpo non ha nulla a che fare con l'anima, devo trascurarlo e devo, diciamo così, separarmi, scindermi da esso e non dare nessuna importanza, appunto, a questa dimensione della vita. Quindi o il disprezzo e la separatezza radicale, o viceversa l'abbandono al vizio, al male, perché di fatto sono pensati come fenomeni puramente materiali che non hanno nulla a che fare con l'anima. Ecco, questo dualismo è chiaro che porterà e ha portato delle conseguenze molto negative e molto gravi, perché appunto è ovvio che urta la dottrina e la filosofia cristiane, che appunto specificano invece sulla scia, soprattutto di Aristotele, come anima e corpo siano un sino, un'unione perfetta e armoniosa, e non sono pensabili se non appunto in piena e fonda unità fra loro. Ecco, un altro aspetto, oltre a questa idea del dualismo fra anima e corpo, fra Dio e mondo, dice che c'è una profondo alterare il rapporto fra Dio e il mondo e la stessa di Dio. Dio della gnosi non è più lo Yahweh dell'Antico Testamento, Dio Padre che crea il mondo, invia il Figlio per il riscatto degli uomini, ma si ha uno smottamento, diciamo. Dio, il Dio buono, il Dio Padre, è un Dio infinitamente lontano e nella sua immensa superiorità rispetto all'uomo è pensato come divano, come, chiedo scusa, come infinitamente lontano. E viceversa, questa lontananza estrema lo rende inconoscibile, lo rende non più raggiungibile con la ragione, con il ragionamento logico che fa Aristotele nella Metafisica, che riprenderanno i teologi medievali. Ma rimane un Dio infinitamente e totalmente sconosciuto. E questo è senz'altro un elemento molto importante. Un altro elemento importante è che fra Dio, pensato appunto come infinitamente lontano, e il mondo c'è una serie di innumerevoli eoni. Gli eoni sarebbero delle intelligenze angeliche che man mano si allontanano da Dio, per essere appunto sempre più lontani e sempre più vicini alla terra, perdono anche non pochi dei caratteri appunto caratterizzanti, quindi possiamo vedere benissimo nella gnosi una frattura molto forte tra appunto il Dio nato infinitamente lontano e quel grado particolare del divino che lo spiega l'Antico Testamento. Fra il vero Dio, buono e misericordioso, che è lontanissimo e inaccessibile se non col sentimento, la fiducia, con la speranza, e il Dio che crea il mondo, che sarebbe appunto Yahweh, vi è un enorme numero di eoni, cioè di potenze spirituali, di spiriti, potremmo dire, ciascuno dei quali svolge un ruolo, ciascuno dei quali interviene nel mondo con una certa gerarchia, e l'ultimo eone di questa grande gerarchia è Gesù. Gesù è ridotto a eone che porta un nuovo ordine e nuove possibilità di liberazione agli uomini imprigionati nella materia. Quindi Gesù è ridotto a essere una sorta di, diciamo, di angelo che svolge un compito particolare di carattere sapienziale, di carattere diciamo sapienziale, rivelando agli uomini la via per liberarsi dalla materia della carne e ricongiungersi alla pienezza del divino, il pleroma, che sarebbe appunto l'insieme di tutte le intelligenze divine fra loro separatesi, che debbono però anelare all'unità più piena. E quindi la figura di Gesù è sì nominata ripetutamente, ma completamente stravolta, perché si capisce bene che questo Gesù, diciamo ridotto a un eone, un elemento più angelico che divino, che svolge un ruolo sì di redenzione, ma di una redenzione che non implica più l'economia appunto del sacrificio, della croce e dell'amore che Gesù manifesta verso gli uomini, è una liberazione molto diversa da quella appunto promessa dalla fede cristiana. E proprio Gesù nella gnosi non è più visto come vero Dio, ma è solo una parte di questo pleroma, di questa pienezza del divino, composta da infiniti gradi, diciamo, ascensivi, proprio in quanto non è più vero Dio e non è nemmeno vero uomo, il suo apparire sulla terra e manifestarsi nella vita pubblica e morire sulla croce in particolare, solo l'apparenza di un corpo umano. Cioè è vero che sembra essere un uomo e sembra avere un corpo, ma gli gnostici per lo più tendono a negare che Cristo fosse appunto Gesù Cristo fosse il vero uomo e avesse un vero corpo, e sviluppano la dottrina chiamata docetismo, cioè la dottrina in base alla quale Gesù è apparso solo uomo ed è apparso come avendo un corpo, ma in realtà nell'umanità erano veramente sue prerogative nella corporeità, perché in quanto eone era una pura potenza spirituale. E questo docetismo, l'espressione per dichiarare l'idea che appunto Gesù fosse solo, sembrasse solo un uomo ma non lo fosse realmente, è la più grave forse eresia cristologica compiuta dallo gnosticismo antico, appunto l'eresia della negazione della reale incarnazione di Cristo e della avere lui il verbo assunto realmente la natura umana, perché come ben sappiamo il dogma cristologico fondamentale, il dogma per cui in Gesù Cristo si hanno due nature, la divina e la umana, unite nella persona divina del verbo. Quindi di fatto se tutto ciò che riguarda la natura umana di Cristo, dal corpo all'anima, alla volontà, all'intelligenza umana, sono negate, e sono negate proprio in quanto tutto ciò che lui è umano è solo apparenza, è chiaro che viene meno tutta la fede cristiana, perché la morte di Cristo sulla croce diventa una semplice diciamo pantomima, una sorta di recita, perché in quel momento non muore veramente un uomo che è un vero uomo e non vive questa morte a partire dalla unione ipostatica della natura umana, della natura divina, nella persona divina del Verbo. Quindi, in parole povere, il docetismo gnostico annulla completamente il merito della passione di Cristo e annulla quindi tutta l'economia della salvezza, perché se Cristo non è veramente salito sulla croce e non ha sofferto per riparare il male fatto dagli uomini, non c'è più il sacrificio vicario, non c'è più l'espiazione volontariamente assunta da Cristo con merito infinito per tutti i peccati del mondo e non c'è più quindi salvezza. Quell'agnosi, in definitiva, distrugge tutto il cristianesimo. Queste cose a noi sembra ovvio che, diciamo, vadano rifiutate come eresie, a noi sembra chiaro che siamo di fronte a spaventose eresie, eppure è incredibile notare come si diffondono e trovano un numero notevole di seguaci che appunto alimentano anche per secoli a volte queste chiese eretiche e scismatiche che appunto proliferano intorno alla vera Chiesa di Cristo. E un altro aspetto, e con ciò ci avviamo alla chiusura, molto molto importante del docetismo gnostico e dell'agnosi in generale, è il rifiuto sostanzialmente dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è criticato in ogni modo e gli eretici gnostici lo criticano e lo rifiutano in base ai tanti episodi di violenza o agli ordini molto severi e duri che a volte Dio sembra dare a Mosè, agli altri patriarchi, a tutto il popolo di Israele, questo Dio che guida in battaglia, in guerra, in stragi, gli ebrei, li rende vittoriosi o li punisce in cattività, ma in generale questo Antico Testamento intriso di forza, di passioni, di guerre, di morte, anche di stragi, è inaccettabile appunto per gli gnostici. E vedono quindi questo, diciamo, Dio malvagio come una realtà appunto negativa. L'Antico Testamento è quindi negato, non è assunto fra i libri canonici, perché è troppo in contrasto con il amore e misericordia, secondo gli gnostici, che viene rivelato dal Nuovo Testamento. E quindi bisogna seguire solo il Nuovo Testamento, rifiutare l'Antico, ma anche il Nuovo viene purgato di molti passi, tagliato, ricucito, alterato, fino a ridurlo a poche pagine, perché deve comparire esclusivamente la figura di Dio e di Gesù Cristo, quale appunto gli storici e i teologi se la stavano formando. E questo aspetto che ho appena citato fa capire come diciamo ci sia molta modernità, per paradosso, nell'eresia gnostica, perché anche oggi è fin troppo facile osservare come molto spesso le persone poco preparate fanno fatica a capire l'Antico Testamento, fanno fatica a accettare questo Dio così severo che a volte ordina, per esempio, punizioni esemplari a Mosè contro chi commette certi crimini, ad esempio ordina di mettere a morte lapidandolo il bestemmiatore o l'adultero, e di fatto c'è qui una profonda incomprensione sia del Vangelo che dell'Antico Testamento, in generale della fede cristiana. Allo stesso modo gli gnostici rifiutano il dogma del peccato originale, rifiutano l'idea che Dio, il Dio di bontà e di misericordia, abbia potuto volere il universale, perché appaiono cose troppo forti, troppo dure, cose appunto degne solo di un demiurgo malvagio e disordinato che crea male il mondo e poi opprime gli uomini con le sue leggi, con le sue sentenze. E attenzione, insisto, anche questa incomprensione del male e incomprensione della giustizia di Dio è un altro segno tipico di ogni eresia, ma tipico anche oggi proprio della Chiesa o di molti uomini di Chiesa, cioè la difficoltà a spiegare il male, la difficoltà a capire che c'è sempre un senso in quello che ci accade è la difficoltà di appunto accettare la totalità della rivelazione di Dio. E chiudo con l'ultima osservazione, il fatto che di fatto l'essenza dello gnosticismo si riduce alla partecipazione a riti particolari delle strane messe gnostiche che scimmiottano la messa cristiana, e delle agapi, dei banchetti, spesso che si concludevano scandalosamente in veri e propri baccanali fra i partecipanti, ma in generale lo gnosticismo ai suoi adepti, che inquadra spesso in chiese molto strutturate e organizzate come la chiesa di Marcione, ai suoi adepti trasmette una dottrina segreta, una dottrina iniziatica, e la trasmette, appunto la insegna, ma come dire, spacciando questo insegnamento, questa dottrina segreta, come la grande via per appunto potersi salvare. Quindi la gravità, diciamo, della gnosi sta in questo, che si riduce in fondo il cristianesimo a un insieme di conoscenze appunto teologiche e astratte, conoscendo le quali io ho già la salvezza, ho la certezza di riuscire a liberarmi dagli arconti che dominano i cieli e impediscono agli uomini di ascendere verso il Dio lontano, il Dio nascosto, somma bontà. E quindi è una religione cristiana adulterata, senza sacrificio, senza croce, senza santificazione personale, dove semplicemente si tratta di acquisire una dottrina segreta, iniziatica, conoscendo la quale si ha praticamente la certezza della propria salvezza. Ecco, è difficile esprimere tutta la, in un certo senso, volgarità spirituale di un simile, diciamo, rapporto con la fede cristiana. Eppure, insisto, e con questo concludiamo, questa tentazione gnostica, chiamiamola così, sarà ben lungi, esaurirà i primi secoli, ma sarà l'anima segreta di ogni eresia, e in un certo senso è anche l'anima segreta del modernismo e del neomodernismo che colpiranno la Chiesa nel XX secolo. Io direi che con questo concludiamo, e abbiamo visto sommariamente lo gnosticismo del secondo secolo nei suoi tratti più importanti. La prossima volta riprendiamo appunto il nostro cammino. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.